Alle 8 e 16 minuti andiamo a Prato per cercare di capirci qualcosa in questa fase di stallo che sta attanagliando ormai non da ore ma da giorni il centrodestra, sempre in attesa di Matteo Biffoni come conferma, ufficializzazione o comunque insomma notizia per quanto riguarda l'area di centrosinistra per la candidatura. Naturalmente stiamo parlando della candidatura e della corsa a sindaco per le amministrative di primavera, possiamo dire tra poco, perché siamo alle porte. Giorgio Bernardini con noi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Chiara, sì, possiamo dire fra pochissimo e non l'abbiamo potuto dire mai così tante altre volte, perché manca meno di un mese alla presentazione delle liste e ancora a Prato, come in altri posti, ma a Prato da tutti e due i fronti questa volta non c'è un candidato sindaco, insomma, per quanto riguarda i principali poli. Crescono come funghi le candidature di contorno, compresa una del Popolo della Famiglia di Maria Di Nolfi, come avete giustamente fatto notare nelle scorse ore, ma quelle ufficiali non ci sono. Non c'è quella del centrosinistra di Matteo Biffoni, dico di Matteo Biffoni perché tutti pensano che la strada nel centrosinistra conduca a quella scelta. La terza candidatura di Biffoni, che ricordiamolo, si è candidato per la prima volta a Prato nel 2014 come sindaco, ha fatto due mandati scalzando in quel caso poi l'unico governo di centrodestra che c'è stato in città, e poi ovviamente ha finito il suo mandato. Sappiamo cosa è accaduto dopo i suoi 10 anni, ovvero che sostanzialmente è stata eletta Chiara Buggetti, ma è durata solo un anno, fino allo scorso luglio, quando si è dimessa, e quindi il comune ora è commissariato.
Ecco, ma Giorgio, rimaniamo un secondo sul centro-sinistra rispetto a non c'è un nome, e quindi naturalmente si propende per un nome forte, quale quello di Biffoni, con anche risultati delle regionali, con un sostegno espresso sulla stampa da Furfaro, un'attesa insomma che comunque va verso quella direzione di cui abbiamo raccolto insomma anche le intenzioni, diciamo, di Sanso e dello stesso Fossi, però appunto non abbiamo conferme, ma non ci sono altri nomi. Qual è adesso, anche da un punto di vista di agenda politica, l'iter che ci può far pensare a un timing che verrà appunto, vedrà come conclusione lo scioglimento di questo nodo della candidatura?
Allora, intanto mi fai dubitare del fatto che sia tu la cronista pratese, perché hai messo in fila esattamente tutti i sì che Biffoni ha già infilato.
Io prendo spunto da te,
però
io ti seguo, e quindi poi traggo le conseguenze. Prego.
La verità è che sostanzialmente ci sarà sicuramente una riunione dell'area steiniana, cosiddetta, insomma, in città. Proprio domani, proprio una chiamata raccolta per cercare di discutere su quali potrebbero essere i temi importanti per le comunali pratesi, proprio qui in città, e in quell'occasione credo che verrà scelta anche una strategia di dialogo con Matteo Biffoni stesso, un dialogo che sarà mediato, come hai ricordato, da Cristian Di Sanso, il deputato che è stato scelto come reggente in questo momento del PD, in questo momento così difficile. Io credo che l'unico appuntamento in agenda diciamo ufficiale sia questo, mentre di ufficiosi ce ne sono parecchi attorno alla Pasqua. Tutti gli indicatori, compresi i protagonisti, dicono però, sia dalla parte schleiniana che dalla parte, diciamo, per così dire riformista rappresentata da Biffoni, dicono che la scelta verrà effettuata nel caso dopo Pasqua, e quindi ancora più a ridosso di quella presentazione delle liste appunto fissata fra meno di un mese.
E allora noi su questo naturalmente staremo, e poi sicuramente poi con il nodo che andrà a sciogliersi sul versante primario pistoiesi il 12 di aprile, avendo Fossi il 13 aprile nei nostri studi, potremo parlare sicuramente di cose e commentare anche cose, nomi più concreti. Ma torniamo sul centrodestra, questo veto di Forza Italia capitanato da Marina Berlusconi rispetto a San Germano, che ha ritirato la sua disponibilità dal Toto Nomi. Ci racconti un po' che dinamiche anche romane sono intervenute?
Sì, dinamiche anche umane probabilmente. Allora, bisogna fare una precisazione su questo. Ieri il Corriere Fiorentino scriveva di questo niet di Marina Berlusconi. Perché? Perché San Germano è stato un procuratore capo facente funzioni a Prato, che conosce molto bene la città, ma era stato prima anche PM di alcuni processi, per esempio a Milano al fianco di Bocassini, contro Silvio Berlusconi, in particolare per il Ruby Gate. E questo aveva fatto pensare che sostanzialmente il veto di Forza Italia provenisse dalla famiglia Berlusconi. Però devo dare atto del fatto che ieri sera Marina Berlusconi ha smentito un suo diretto interessamento al caso. Resta di fatto il veto di Forza Italia, che ha prodotto il defenestramento della candidatura che aveva proposto in sostanza Fratelli d'Italia come civico San Germano. Quindi San Germano sarebbe fuori dalla rosa ora, dopo la riunione di ieri. Chi resta in campo? Questo è ancora difficile da dire. Resta Rita Pieri, che è sponsorizzata da Forza Italia, ma che ha un controveto da parte, insomma, dei suoi alleati, perché ci sono già abbastanza candidati in questa regione a sindaco di Forza Italia, vedi Pistoia, insomma, è anche Arezzo, è un candidato vicino a quell'area, all'area moderata. E poi rimane in pista Claudio Stanasel della Lega, che è sponsorizzato dai suoi, ovviamente, dai leghisti, che però appunto avrebbe anche il veto in questo caso di Fratelli d'Italia, che vorrebbe essere autore della primogenitura della candidatura. Quindi io mi aspetto che Fratelli d'Italia nei prossimi giorni faccia un altro nome civico. Si è parlato della notaia Alessia Galdo, che insomma anche a Firenze è ben nota, oppure che faccia il nome iperpolitico, cioè quello di cui abbiamo parlato dall'inizio, e che contro un eventuale Matteo Biffoni potrebbe candidare all'ultimo minuto anche Chiara Laporta.
Sta di fatto che nell'equilibrio interno al centrodestra la casella pratese dovrebbe spettare a Fratelli d'Italia.
Esattamente. Questo rimane lo schema che per adesso viene seguito, e proprio per questo motivo pare che questo stallo alla messicana possa essere, diciamo così, risolto da una scelta di Fratelli d'Italia, o in un senso, cioè con la candidatura di un civico di area, come appunto ti dicevo, oppure addirittura con la candidatura stessa di Chiara Laporta, che, lo ricordiamo, è la capogruppo di Fratelli d'Italia in questo momento in regione, dopo essere stata in Parlamento, e che appunto negli ultimi anni ha partecipato a diverse elezioni. Quindi questo forse è uno degli ostacoli che rimane per la candidatura di Laporta, che, lo voglio ricordare, è quella che nella sua area e nel suo partito ha raccolto più voti anche alle regionali, insomma molti meno ovviamente di Biffoni, circa 8.900 se non ricordo male, circa 8.000, però sicuramente molti di più dei suoi altri competitor.
Da un punto di vista temporale, anche qui prevedibilmente si andrà un dopo Pasqua per dare il conto dell'accordo trovato, della quadra.
Sì, perché io credo che l'ufficializzazione di Biffoni anche per il centrodestra a Prato cambi molto le cose. Prato è un posto molto particolare, lo sappiamo tutti il perché, per motivi sociologici, economici e per quello che sta succedendo, e anche per il commissariamento. Però la discesa in campo eventuale e probabile di Matteo Biffoni cambia di molto ovviamente il gioco delle parti. Quindi è chiaro che anche il centrodestra spera che in qualche modo, almeno per il consenso, Biffoni non scenda in campo. Dall'altra parte, diciamo così, si vuole anche premonire con le giuste precauzioni per combattere una gara diversa da quella.
Vale la pena stare su Prato anche in questi momenti non definitivi di analisi però dell'evoluzione, anche perché Prato sappiamo quanto sia un territorio laboratoriale sia per il centrodestra che per il centrosinistra, dalle amministrative verso naturalmente poi le politiche. Lasciamoci invece con due giochi già fatti per il centrodestra, stiamo parlando di Pistoia e Arezzo, gli altri due capoluoghi.
Sì, gli altri due capoluoghi sono già sostanzialmente assegnati per quanto riguarda il centrodestra, e questo è sicuramente un passo avanti rispetto al passato, anche diciamo da parte di quelli che sono i protagonisti del centrodestra, poiché sappiamo che uno dei principali fattori che hanno contribuito in questi anni, diciamo così, a descrivere le sconfitte del centrodestra, diciamo quando ci sono state nella regione toscana, c'è stato sicuramente questo, il fatto di scegliere molto tardi. Mentre a Pistoia c'è stata proprio una sorpresa, perché c'è stato un passo indietro di Fratelli d'Italia, il partito che guidava la città sostanzialmente per quanto riguarda appunto l'amministrazione, con appunto Tomasi che è andato in consiglio regionale, e un passo indietro nei confronti appunto di Anna Maria Celesti che guiderà e sta guidando sostanzialmente il centrodestra pratese, e sostanzialmente si è già risolta la questione a Pistoia, mentre sappiamo benissimo, l'hai ricordato tu, che dall'altra parte ci sarà una corsa di primarie per contrastarla. Stessa cosa sostanzialmente sostanzialmente avvenuta ad Arezzo, dove la squadra si è trovata, diciamo, molto presto anche rispetto agli avversari, perché Marcello Comanducci, che fa parte sostanzialmente di quello che è l'eredità anche di Ghinelli, il sindaco che lascia dopo 10 anni ad Arezzo, un centrista benché civico, comunque vicino ovviamente al centrodestra e dunque anche in qualche modo Forza Italia, sarà il candidato in quella città. Ecco, due caselle in quel caso già occupate, caselle che però profumano di centro, e questo è uno dei principali diciamo motivi di protesta nel tavolo del centrodestra nazionale, che proprio si è riunito ieri e si riunirà di nuovo tra una settimana per decidere le candidature. A conclusione volevo dire una cosa chiara che riguarda proprio quello che hai detto. Prato in questo senso non solo è interessante, ma io ieri ho, diciamo, subodorato il fatto che sia anche una delle città dove sostanzialmente si gioca una delle partite più importanti per il cavolo nazionale del centrodestra. Sappiamo che ci sono molte città che vanno al voto il 24-25 maggio, alcune sono molto importanti ma tendenzialmente assegnate, faccio riferimento a città come Venezia e Reggio Calabria. Invece Prato viene considerata una delle battaglie campali, insomma, nonostante tutto quello che abbiamo già detto, viene considerata molto molto importante, ed effettivamente è la città tra le 20 città che vanno a votare in Toscana il 24-25 maggio più popolosa.
Senti, ti rubo un minuto perché fuori di, diciamo, approfondimento politico rispetto alle amministrative, vorrei un tuo parere invece, sempre però inserito in questa valutazione finale anche che stavamo facendo, sul no del ministro Nordio rispetto a un implemento di organico per quanto riguarda la procura. Niente organici in più, il no del ministro lascia Prato con 7 PM, leggiamo oggi dalla Repubblica, ma non solo, insomma, nonostante questo super lavoro, questa massima attività e anche in termini di risultati e di indagini della procura di Prato e di Tescaroli su grandi inchieste dal carcere alla criminalità cinese, non otterrà rinforzi. Come viene letta anche sul territorio e come ti aspetti che il procuratore possa in qualche modo rispondere?
Io credo che sia una cosa molto grave e che il territorio capisca e senta questa gravità. Credo che farà parte della campagna elettorale che sta per partire. Questo tema è un tema veramente che colpisce Prato nel profondo. Spesso non se ne parla, in passato non si parlava nemmeno di questi rifiuti, perché altre richieste c'erano state e altri rifiuti erano stati palesati. Mi fa piacere che in questo momento venga dato spazio anche a un rifiuto, diciamo, burocratico, ministeriale, non so bene come chiamarlo, che potrebbe passare in sordina. Invece non è più il tempo che passa in sordina. Prato ha dei gravissimi problemi, sia al tribunale come organico, sia al tribunale come struttura, sia al carcere come organico, sia al carcere come struttura. Tutto il sistema della giustizia a Prato contribuisce a rendere un dramma ciò che potrebbe essere un'opportunità in una città così complessa. Io credo questo, e credo che Tescaroli farà sentire la sua voce come sempre, senza paura, ancora una volta, per far capire che i problemi non si possono risolvere solo guardandoli.
Anche perché c'è una complessità che non è solo numerica dal punto di vista della situazione in linea con i valori rilevati di iscrizione pro capite, che è uno dei virgolettati della risposta da parte del capo dipartimento. Torneremo anche su questo. Grazie Giorgio, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.